Seconda domenica del tempo ordinario. La prima lettura dal libro del profeta Isaia, al capitolo 62, versetti da 1 a 5. Ascoltiamo i primi due versetti. Per amore di Sion non tacerò, per amore di Gerusalemme non mi concederò riposo, finché non sorga come aurora la sua giustizia. E la sua salvezza non risplenda come lampada. Allora le genti vedranno la tua giustizia, tutti i re la tua gloria. Sarai chiamata con un nome nuovo che la bocca del Signore indicherà. Il profeta dichiara con forza e determinazione la sua volontà di testimoniare la bellezza e la verità a cui è chiamata Gerusalemme dal Signore. E si rivolge così a coloro che sono ritornati dalla deportazione a Babilonia e anche a quei poveri rimasti per oltre 50 anni nella città semidistrutta. Il Signore ha scelto Sion e non può smentire la sua parola e le promesse fatte a Davide e alla sua discendenza. L'alleanza che il Signore ha stretto con il suo popolo non può venire meno, nonostante le successive prove della storia. Infatti, pochi secoli dopo, il Tempio e la città furono nuovamente distrutti, in questo caso dai Romani, dando inizio all'interminabile esilio del popolo ebraico. In realtà, questa profezia deve invitarci a riflettere su qualcosa che ci riguarda anche in quanto cristiani. Fin dall'inizio delle profezie, Gerusalemme è presentata come una sorgente di fede e di sapienza che deve raggiungere tutti i popoli. Sion, in Sion, la città santa, vi è un punto di riferimento insostituibile. E l'identità della sua missione riguarda tutti i popoli. Ecco perché il Signore, parlando attraverso il profeta, conferma che la sua elezione non sarà smentita, perché in essa si compie un'unione tra Dio e l'umanità che non verrà meno. E sarà chiamata con un nome nuovo che va al di là del luogo geografico, perché rappresenta tutta la storia umana. Ed ecco perché non sarà più abbandonata né devastata. Ascoltiamo ancora due versetti. Nessuno ti chiamerà più abbandonata, né la tua terra sarà più detta devastata, ma sarai chiamata mia gioia e la tua terra sposata, perché il Signore troverà in te la sua delizia. E la tua terra avrà uno sposo. Ecco, il fine della vocazione di Gerusalemme è quello di portare il sigillo di una unione nuziale tra Dio e l'umanità, perché si compia la somiglianza con l'immagine del Creatore impressa nell'uomo e nella donna fin dal principio. Gerusalemme risplende di una bellezza che non dipende dalla sua supremazia di potere sugli altri popoli, questo deve essere chiaro, ma dall'amore dello sposo, che per essere unito per sempre alla sua sposa si fa povero ed esule nel mondo. Vi è un salmo in cui la vocazione di Gerusalemme è espressa con una chiarezza veramente profetica. È del Salmo 87, che consiglio a tutti di rileggere e di cui ascoltiamo ora l'ultimo versetto. Il Signore scriverà nel libro dei popoli: là costui è nato, e danzando canteranno: sono in te tutte le mie sorgenti. La seconda lettura è tratta dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi, in cui ascoltiamo i primi versetti al capitolo 12. Fratelli, vi sono diversi carismi, ma uno solo è lo Spirito. Vi sono diversi ministeri, ma uno solo è il Signore. Vi sono diverse attività, ma uno solo è Dio, che opera tutto in tutti. A ciascuno è data una manifestazione particolare dello Spirito per il bene comune. Come abbiamo ascoltato, tanti sono i carismi. Non per creare divisioni fra gli esseri umani, che spesso li rivendicano come una loro proprietà, ma per renderci consapevoli della fiducia che Dio ripone in noi perché operiamo insieme con Lui nell'unità dello Spirito Santo. Infatti la diversità dei carismi è fondata sull'unità della loro sorgente, che è Dio, perché tutto in Lui è uno. Ed ora eccoci al Vangelo secondo Giovanni al capitolo 2, dai versetti 1 a 11. E questa è una delle icone evangeliche più belle, quella delle nozze di Cana. Gesù è tornato in Galilea ed è invitato a Cana con i suoi discepoli a una festa di nozze a cui era presente anche Maria, sua madre. Ed è proprio la madre di Gesù che nota subito qualcosa di imprevisto in un banchetto nuziale, e cioè che viene a mancare il vino. Nella Bibbia il vino rappresenta la gioia che nasce dal senso di una pienezza di vita. Le nozze sono sempre un'occasione di festa perché sono il segno di quell'unione fra uomo e donna che è all'origine della vita stessa e che rappresenta la volontà di Dio di essere una cosa sola con la creatura umana. Se manca il vino è come se venisse meno la gioia e dunque la consapevolezza di essere amati e di essere capaci di amare. Per questo Maria, vigilando sullo svolgimento del banchetto, interviene presso Gesù e con questo gesto dimostra di sapere chi è il figlio e quale missione gli è affidata. La risposta di Gesù può apparire brusca, ma è necessario ascoltarla meglio. Ecco, quando Maria dice «Non hanno vino», e Gesù le risponde «Donna, che vuoi da me? Non è ancora giunta la mia ora». Sua madre disse ai servitori «Qualsiasi cosa vi dica, fatela». La traduzione dal greco non rende bene questa frase «Donna, che cosa vuoi da me?» perché appare quasi scostante. In realtà, nel senso letterale del greco, troviamo una sfumatura diversa, come se Gesù chiedesse «Che cosa spetta a me e che cosa a te, o donna?» Donna. Gesù chiama sua madre donna. In quanto tale, tu sei un tramite di relazione fra Dio e l'uomo, come è detto in Genesi, al capitolo 3. Dio plasmò una donna e la condusse all'uomo. È proprio questa la vocazione della donna che Maria compie pienamente, presentando al figlio la povertà dei limiti umani. Non hanno vino. E attendendo la sua risposta. E quando egli dice «Non è ancora giunta la mia ora», eppure è proprio ora, nel segno di Cana, che si manifesta il senso della missione di Gesù che si compirà in seguito e continua a compiersi nel tempo fino alla pienezza finale. E quando Maria, come abbiamo ascoltato, dice ai servitori «Qualsiasi cosa vi dica, fatela». Ecco, che cosa significa questa parola? Qualsiasi cosa vi dica, anche se non la comprendete O non la comprendete subito, non la comprendete bene e vi interrogate. Vi sembra una richiesta un po' assurda a volte? Fatela, perché la comprenderete dopo. Ascoltare la parola del Verbo di Dio, che è la parola di Dio, significa affidarsi ad essa e all'opera che essa compie nella nostra vita, che così ne viene trasformata, come quell'acqua è trasformata in vino. L'ora di cui parla Gesù non è ancora giunta, la mia ora, ma quell'ora non è ancora giunta secondo il tempo umano, ma è già tutta presente in questo evento di Cana. Ecco come Dio interviene tramite il Figlio per operare un passaggio fra questi due elementi: l'acqua, che rappresenta la vita secondo la sua natura, e il vino, che rappresenta la pienezza della vita visitata e assunta da Dio. Questo è il segno che contiene in sé tutti i segni, fino a quel vino che è il sangue del Figlio. Il banchetto nuziale è già quella mensa del regno di cui ci parlano i profeti. E come è detto anche nel Salmo 23, il Salmo del Buon Pastore, davanti a me tu prepari una mensa, il mio calice trabocca. Sia Cana per noi l'immagine del regno che è già in mezzo a noi e che spesso pretendiamo di vedere come uno spettacolo sotto i nostri occhi, mentre è necessario aprire lo sguardo interiore e credere per riconoscerlo presente.